Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Padre Kolbe è il richiamo alla memoria di ciò che non si deve dimenticare, i campi di sterminio. E anche il nuovo tipo di martirio è onorato come martire per la sua generosità, avendo posto la sua vita per i fratelli.
Inizio del Santo Vangelo secondo Marco.
Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà con Spirito Santo.
Parola del Signore.
Il bello è che quando si è finito un libro se ne comincia un altro. È come un nuovo inizio, così dovrebbe essere almeno per tutti, un nuovo desiderio di comprendere questo Vangelo che nel canone del Nuovo Testamento viene come secondo Vangelo. È stato quasi completamente trascurato nell'antichità, anche nel Medioevo, per molti secoli poco commentato, quasi nulla, perché c'è molto di più negli altri Vangeli, no? Perché commentare Marco quando si può commentare Matteo, che tra l'altro viene prima, e dentro Matteo c'è praticamente Marco, ma molto di più, i discorsi di Gesù, le beatitudini, tutto il resto, poi non parliamo dei Vangeli dell'infanzia e così via. Poi c'è naturalmente anche Luca, eccetera, quindi poi Giovanni ha una sua posizione. E soltanto con il tempo moderno, soprattutto con la esegesi storico-critica, che il Vangelo di Marco è diventato così importante. E fino ad oggi la maggioranza, la stragrande maggioranza, non tutti ovviamente, ritengono che il Vangelo di Marco sia il più antico, sia il primo Vangelo. Questo ne fa anche la sua importanza. Ecco, detto questo, che è una cosa alquanto esterna, e la seconda cosa che direi, cioè che ricorderei, è che questo inizio del Vangelo, cioè questa citazione che è riportata all'inizio, come credo tutti i commenti notino, è l'unica citazione cosiddetta redazionale in tutto il Vangelo. cioè una citazione che non sia in bocca, un'allusione, una frase che non sia in bocca a Gesù, una citazione che si presenta come, come di mano dell'autore, che l'autore stesso come prima cosa pone una citazione. Questo ne fa dell'importanza immensa, che dobbiamo presupporre anche la chiave di come si deve leggere il Vangelo. Dunque, vediamo insieme, io vi lascio subito la parola su questi primi versetti, su questa introduzione al Vangelo.
Al versetto 5 del brano di oggi si accenna alla confessione dei peccati. In questo caso però il verbo confessare, diciamo, che indica che, diciamo, che i propri peccati venivano riconosciuti sia oralmente e non soltanto e anche attraverso un'azione esterna, che poteva essere un inginocchiarsi o un inchinarsi. E tra gli ebrei di quell'epoca si usava in alcune circostanze particolari la confessione dei peccati, per esempio durante le liturgie di espiazione o di rinnovo dell'alleanza, nei giubilei, ed era usata anche a Qumran come elemento penitenziale. Dopo la confessione Giovanni naturalmente battezzava i fedeli, ma alla fine del versetto 8 riguardo a Gesù dice, Giovanni dice, egli vi battezzerà in Spirito Santo. Questa frase sottolinea la differenza tra l'opera di Giovanni, caratterizzata dal battesimo di acqua, e quella di Gesù Messia, definito come un battesimo di Spirito Santo. Diciamo che non siamo ancora alla Pentecoste o al battesimo cristiano, ma piuttosto con la venuta di Gesù, che sarà sancita e presentata come la purificazione e la santificazione escatologica per opera dello Spirito Santo. A sette di Qumran attendeva lo Spirito Santo per la fine dei tempi.
Abbiamo appena finito di leggere negli Atti l'importanza della legge e dei profeti che ha per Paolo. Allora qui dice, nella citazione, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Quindi l'importanza che ha Giovanni Battista e tutti i profeti che l'hanno preceduto per preparare questa venuta del Cristo, per fare in maniera che questo personaggio potesse essere conosciuto.
Ho visto un attimo Marcheselli, di cui ho qualcosa, dice una cosa che a me è piaciuta molto, cioè che nel prologo, diciamo così, cioè fino al versetto 14, c'è come una grande, come dire, lui dice un lampo, c'è una grande luce per il lettore, che in un attimo è introdotto in questo mistero, in un attimo gli è presentato questo personaggio, appunto. Dopodiché invece comincia tutta una storia per tanti personaggi, ecco, che avranno contatto col Signore, che lo, eccetera. Questo mi è piaciuto molto, perché mi sembra che subito questa cosa sia abbastanza vera, cioè il versetto 2 dice, e c'è solo qui, negli altri sinottici non c'è questo inizio, io mando il mio messaggero davanti a te. Allora qui, cioè, sembra che sia Dio che parli a un tu, cioè che parli a Gesù. Allora quando, come, no? Cioè mi sembra che così sia proprio un grande squarcio di quello che comincia qui, Poi dice, egli, questo messaggero, ti preparerà la strada. Poi comincia il versetto 3, che invece è comune a tutti i sinottici, presentando appunto questo messaggero come voce, eccetera, sottolineando, mi sembra, anche molto questa cosa della strada, che in Marco ci sarà molto, ma che anche negli Atti abbiamo molto trovato la via, no? Niente, è solo per dire che sì, mi sembra che ponga questo inizio in un modo così molto, molto alto. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. È proprio, sembra proprio il colloquio, un colloquio tra il Padre e il Figlio, ecco, è Gesù che sta per venire e che Giovanni poi presenterà in modo così, anche lì così alto, no? Il più forte, colui che battezza in Spirito Santo.
Io proprio ancora un po' dentro all'autore Luca degli Atti ho notato una grande differenza. Se, come molti dicono, Marco è la base di Matteo e Luca, cioè Marco è il primo che ha scritto e gli altri, appunto come diceva Giovanni, gli altri due contengono anche Marco, che è come la loro traccia alla quale hanno aggiunto, hanno integrato, hanno creduto di integrare, di... E mi sembra appunto molto significativo l'inizio. Luca non comincia così. Luca comincia nel Tempio di Gerusalemme e dà fino alla fine una grandissima importanza a Gerusalemme, al suo Tempio. E qui invece dice, ecco, una citazione che è unificata sotto Isaia, ma sappiamo che è una combinazione di Malachia e Isaia. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te ed egli ti preparerà la strada, poi andrebbe avanti dicendo e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Invece lui continua in un altro modo, è nel deserto, e voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, così come scritto si presentò Giovanni a battezzare nel deserto. E questa cosa mi ha molto incuriosito e ho notato effettivamente che nel Vangelo di Marco il rapporto di Gesù con il Tempio è scarsissimo e neanche tanto positivo. Cioè il suo ingresso nel Tempio sarà per scacciare i mercanti. E quindi così mi ha fatto pensare a una prospettiva un pochino diversa, forse anche in polemica con il Tempio e con le sue gerarchie. Sappiamo che invece Luca ci tiene a dire che Giovanni veniva da quell'ambiente lì, da genitori giusti, un ambiente molto vicino al Tempio, mentre qui c'è come una presa di distanza. Ed è appunto nel deserto che si fa il rinnovamento della propria vita. E questo è il buon annuncio. Un'altra cosa che mi ha incuriosito leggendo anche un commento, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, la parola Vangelo non è tipica del Nuovo Testamento, ma è molto usata nella Roma imperiale. Il buon annuncio, il Vangelo, è quando nasce, gli storici raccontano della nascita dell'imperatore. E anche qui mi sembra un'allusione significativa, cioè come se Marco dicesse questo è il buon annuncio. È chiaro che quando uno fa un'allusione, suppone che o fa una citazione, suppone che l'interlocutore capisca, sappia bene quello di cui si sta parlando, e quindi usare questo termine è significativo, per contrasto anche, non solo perché è un buon annuncio, ci si rifà Isaia, ma anche per contrasto di quello che uno ha nell'orecchio.
Davvero una cosa minima. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Mi ha colpito perché non è da tutta la regione e alcuni degli abitanti, ma tutta. E così come ho pensato a una convocazione di tutti, proprio perché il Vangelo chiama tutti.
Anche una cosa piccolissima, ma che sempre colpisce, che dice però anche l'estrema importanza del Vangelo di Marco, che raccoglie tutto in un versetto, il primo, inizio del Vangelo di Gesù, virgola, Cristo, virgola, figlio di Dio. Si dice forse giustamente che Marco non ha la genealogia di Matteo né quella di Luca, tuttavia l'estrema sintesi della genealogia lo dice proprio qui e con una esplicitazione che non è frequente, adesso non vuol dire che non ci sia negli altri Vangeli, ma certamente la mette all'inizio, tutta l'essenza è in questa frase. Gesù è il Cristo ed è figlio di Dio. Questo è il Vangelo. Da qui segue tutta la spiegazione, segue tutta la storia, ma in un unico versetto è raccolto tutto. Questo mi sembra esplosivo, estremamente illuminante, come si diceva prima. L'estrema sintesi di Marco, l'andare subito al punto, credo che sia uno degli aspetti che forse giustamente deve essere recuperato. A me comunque questa apertura piace moltissimo.
Questa cosa che diceva Carlo adesso, ci sono esegeti che sosterrebbero che abbiamo qui la divisione, la previsione e la divisione del Vangelo. Tutta la prima parte del Vangelo culmina in Gesù come Messia, capitolo 8, versetto 29, lì finirebbe la prima parte. Tutta la seconda parte del Vangelo con il cammino a Gerusalemme, perché Marco ha una sola andata a Gerusalemme, culmina nelle parole del soldato, del centurione, del soldato sotto la croce: sei veramente il figlio di Dio, Messia, figlio di Dio. Anche se qui figlio di Dio alcuni codici non ce l'hanno, però altri codici importanti ce l'hanno, indipendentemente da questo, sì, è una sintesi. Molti si chiedono, tutti si chiedono direi, come mai dice che cita Isaia, come è scritto nel profeta Isaia, e poi segue invece Malachia e poi Isaia. In realtà Malachia è la chiave per capire Isaia. Bisogna fare attenzione al testo, soprattutto chi ha, anche in italiano, anche, si può fare benissimo anche con l'italiano, tanto più se uno ha il greco sotto. La citazione di Malachia, che introduce al versetto 3 il testo di Isaia 40, non è Malachia. Non è esatta, è cambiata. Noi vediamo che gli autori biblici, e anche dopo, cambiano. Hanno cambiato il testo, qui lui ha cambiato il testo, perché l'ha riadattato come gli serviva. Lo cita come una citazione, come se fosse scritto in Malachia così, ma non è così. In Malachia non dice io mando il mio messaggero, anche nella 70, davanti a te, dice davanti a me, in Malachia. E là è chiaramente il Signore Onnipotente, perché dopo si dice, così dice il Signore Pantocrator, il Signore Onnipotente che parla e che dice io mando il mio messaggero davanti a me. E qui dice davanti a te. Noi vediamo che gli autori arrivano fino a cambiare il testo. Noi in questo siamo un po', saremo alquanto sconcertati naturalmente, però è così, e non è certamente l'unico caso, questo avviene già all'interno della tradizione biblica e anche dopo, al di fuori anche della tradizione biblica. Questo cambiamento è estremamente significativo perché dice in che modo va letto Isaia, Isaia 40. Davanti a te è un'allusione che ancora l'autore non sa, se non per il titolo. Davanti a te è il Messia, che è molto diverso da Malachia, che non prevede nessun Messia, non c'è in quel testo. Davanti a te, per preparare la tua via, non dice la mia via, la tua. Ciò che è in comune fra Malachia, perché ha preso Malachia come chiave? Perché c'è in comune, avete già notato, una parola importantissima, la via di Dio. È la via del Signore e qui diventa la via del Messia, perché nel versetto 3 noi leggiamo a questo punto una voce che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Chi è qui il Signore? Chiaramente nel testo di Isaia, e forse anche qui, io non voglio, è Dio, ma dopo che abbiamo letto la tua via, che è la via del Messia, possiamo leggere la via del Signore, che è la via del Messia. È volutamente la chiave, attraverso queste modifiche estremamente significative del testo. La seconda cosa che vuole, e naturalmente poi c'è il legame strettissimo con i versetti che seguono, perché il messaggero è presentato come il Battista. Il Battista, difatti, c'è il legame molto stretto nel deserto, tornano tutte le parole importanti che agganciano questa promessa di Malachia, che interpreta la profezia di Isaia al capitolo 40. C'è un strettissimo rapporto, perché l'autore Marco volutamente aggancia nel deserto e poi lo presenta. Vedete che ogni frase, quasi vorrei dire ogni parola, deve essere capita andando a cercare nei testi, i testi che sono indicati e anche altri. Non è solo descrittiva. Io sono un po', resisto un po', anche se capisco che è importante, nel caso di Marco in altri casi può andare benissimo. Ho l'impressione che la lettura che vuole essere semplicemente corrente, cioè col metodo della narrativo, come si dice oggi, abbia da qualche cosa da dire, ma non so se Marco abbia costruito il suo testo in questo modo, non ho l'impressione. Ho l'impressione invece che Marco sia una specie di, lo chiamerei con una parola che è strausata purtroppo, è un midrash, cioè sono testi che si capiscono solo sulla base di riferimenti che per noi sono soprattutto biblici, e quindi bisogna che, per esempio, qui presenta chiaramente come Elia, è Elia il Battista, è quell'Elia di cui parla anche Malachia, è Elia, verrà Elia, non lo dice esplicitamente, ma lo presenta vestito in un certo modo per indicare che era Elia. E poi c'è il grande tema del più forte. Qui ogni versetto è talmente denso, e però è anche un'indicazione di metodo, dobbiamo studiarlo il Vangelo di nuovo, sempre di nuovo. Il più forte. Il più forte è un termine importantissimo. Dove lo troviamo soprattutto? Beh, lo troviamo in tutta la Bibbia, Dio guerriero, eccetera, ma lo troviamo in Isaia. Ecco, finirei con questa osservazione, che è stata anche molto supportata negli studi, cioè la citazione iniziale non è solo importante perché presenta il Battista, ma è importante per tutto il Vangelo, perché dice dove, che cosa bisogna aver presente continuamente, dove andare a cercare per capire ciò di cui l'Evangelista parla, per capire Gesù. Bisogna leggere Isaia, no, anche altre cose naturalmente, soprattutto il secondo Isaia. Noi siamo fortunati perché l'abbiamo fatto recentemente. I grandi temi che ricorrono in Isaia, lo vedremo, e anche le singole tematiche, le singole parole a volte. E quindi questa citazione probabilmente, quasi sicuramente, è la chiave non della vita di Gesù, perché il Vangelo non è una biografia di Gesù, no, perché bisognerebbe sapere molte altre cose se uno vuole fare la vita di uno, ma del significato della persona così misteriosa, così grande, della persona e della missione di Gesù. Il Vangelo è scritto dopo. Chi è Gesù? Come dobbiamo capirlo? Bisogna, l'autore, l'Evangelista, crea dei continui midrash, dei continui riferimenti ai testi, raccontando naturalmente gli episodi vari e detti di Gesù. Poteva avere anche dei detti della tradizione, però mi pare molto importante questa indicazione per noi, perché se noi riprendiamo in mano Isaia 40 e tutti i temi che seguono, fino ad arrivare al capitolo 53, 54, cioè ad arrivare all'ultima parte, troveremo dei continui riferimenti nel modo in cui Marco sviluppa il suo Vangelo. Ringraziamo il Signore che sempre ci accompagna con la sua parola e chiediamo la luce dello Spirito. Preghiamo oggi pensando a Padre Colbe e aggiungiamo anche sempre l'intenzione per Nalin, che riceverà il battesimo, la cresima, la prima comunione nella messa di domani. Diciamo: ascoltaci Signore.
Questa vigilia anche della grande festa dell'Assunta, invochiamo la Vergine perché ci guidi nella lettura di questo Vangelo. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo per intercessione anche di San Massimiliano Colbe per la pace, perché cessi ogni forma di ingiustizia, di violenza, di sopraffazione, di oppressione. Preghiamo. Preghiamo ancora perché tutti i cristiani possano essere testimoni della carità di Dio, dell'amore di Cristo, perché possano essere operatori della sua pace. Preghiamo. Sempre appunto preghiamo per tutti quelli che sono nell'umiliazione, quanti sono indifesi, per tutti quelli che soffrono per la fame, per l'ingiustizia, per la schiavitù, per la paura, il terrore, per la malattia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, perché il Signore ci conceda di leggere anche, secondo quello che dice Sant'Ignazio, il Vangelo come consumazione di incorruttibilità, perché ci conceda di accostarlo così, con questa fede, con questa novità. Preghiamo.
Vorrei ricordare oggi il Mateus e gli altri amici polacchi, perché che possano, come sicuramente hanno come fonte di ispirazione anche San Massimiliano e il suo sacrificio, perché tutto il loro ministero sia benedetto, preghiamo. Matteus Polacco.
Per tutti quelli che sono morti nei campi di sterminio, si può ricordare, venuto in mente adesso, la vecchissima zia di Silvia, che è pure morta ad Auschwitz. Preghiamo.
Continuiamo a pregare anche per la drammatica situazione del Libano. Preghiamo.
Preghiamo anche per i ragazzi e i bambini i cui sacramenti sono stati sospesi, perché possiamo riprendere in mano il loro cammino e prepararli bene, celebrare anche i loro sacramenti. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Ricordiamo già da oggi anche la comunità di Monte Tauro, che appunto ha assunta la sua grande festa, domani magari più difficile. Quindi preghiamo per Lanfranco, anche ringraziando per l'esito della sua malattia, e per tutti gli altri, per il loro rapporto con i bimbi e per il loro rapporto con la scrittura. Preghiamo.
Ascolta Dio le nostre preghiere, donaci la fede, la carità di Padre Colbe, per Cristo nostro Signore.
Amen.